di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Allora signori, buongiorno a tutti.
Eccoci qua.
Oggi abbiamo due degli uomini più ricercati del pianeta. Non Giovanni Capuano, non Pierluigi Pardo che saluto.
Non mi vuole nessuno.
Ciao Pier.
Il signor Pardo. Il momento raggiungibile.
L'altro uomo più ricercato del pianeta è Evaristo Beccarossi.
Buongiorno, ciao, grazie ragazzi.
Ciao Becca.
Ricercato
nel senso che desiderato.
Desiderato.
Inseguito
è mattina piano
con Eleonora Rossi.
Ciao a tutti, ciao. Buongiorno.
E mattina dobbiamo dire che sono le 14.04. Siamo in diretta, ma è mattina solo per il fuso orario del Becca.
No, ma anche per il mio, io mi sento molto vicino a Evaristo perché siamo fratelli di spirito. Allora, l'altro uomo più ricercato del pianeta è quello che abbiamo catturato telefonicamente io e Giovanni Capuano, direi un'ora fa. Ed è Bernd Reichard, cioè l'alter ego di Čeferin.
L'uomo della Superlega, ufficialmente
l'uomo
da
della
ieri,
Superlega.
Anche con il bollo della Corte di Giustizia Europea.
Volete sentirlo? Ecco, prima parte. Mr. Bernd Reichard, thank you for opportunity. Thank you to be with us today. Thank you so much.
È un piacere.
Quindi già ci siamo con l'italiano. Mr. Reichard, what do you think about the reaction of Čeferin, the reaction of UEFA? Cosa pensa lei della reazione subito manifestata da Čeferin e dall'UEFA?
I think the most important message of the day was that
il messaggio principale da dare in questa giornata è che il calcio è libero e i tifosi si sono visti riconosciuti questo diritto di considerarlo libero. L'aver definito il monopolio come abuso di posizione dominante è certamente stato un duro colpo per lo stato attuale e capisco che la loro posizione oggi sia complicata. Il monopolio perderà parte dei propri privilegi, ma credo che sia tempo di guardare avanti e di trarre il meglio da questa opportunità per il bene del calcio.
Mr. Reichard, did you expect the responses that arrived from a large part of the football world, not just UEFA and FIFA, clubs, leagues, did you expect it? Si aspettava la risposta che è arrivata da non solo UEFA e FIFA, ma anche da altra parte della comunità del calcio?
Well, at least it doesn't surprise me because in the end this is a system that...
Certamente non mi sorprende perché questo sistema di monopolio è durato 70 anni con il controllo di organizzazioni private con sede a Ginevra. Occorrerà del tempo all'industria del calcio per ripulirsi la testa e comprendere l'importanza della sentenza e il fatto che è finalmente libera di decidere il proprio destino, senza paura di incorrere in sanzioni e prendere il controllo sulle competizioni europee, proprio come accade in ogni campionato nazionale, come ad esempio la stessa Serie A.
You said that you are ready to talk to everyone. Beyond the official position, have you received messages and phone calls in these hours? Lei ha detto che è pronto a discutere con chiunque. Al di là delle posizioni ufficiali, ha ricevuto telefonate o messaggi in queste ore?
A lot, you can imagine, a lot, and we are happy that the dialogue we started already.
Molti, come può immaginare, molti. Il dialogo che abbiamo iniziato 18 mesi fa adesso può finalmente essere portato avanti alla luce del sole, senza che i club possano essere minacciati. Quelli che ci hanno chiamato ci hanno detto di aver dovuto fare comunicati che non avessero critiche verso la Superlega. Questa è una nuova proposta rivolta a tutti e siamo certi di poter trovare una soluzione che migliorerà in modo sostanziale il football perché ce n'è bisogno.
And we are convinced that we are able to find a solution which will improve football in very substantial manner because it's necessary.
Mr. Reichard, I think that the feeling of football people is afraid. They are afraid. I think that the best position is to be curious in front of something new. Football is a conservative world. What do you want to say to football people?
I really like your assessment and I'm completely with you. I think it is now we should give everybody in football time to rethink.
Lei mi chiede se la miglior posizione sia quella della curiosità e non della chiusura. È tempo di nuove idee nel calcio e ognuno può contribuire. Le idee migliori dovranno prevalere e magari non sarà nemmeno la nostra proposta a prevalere. Se a nessuno piace non andrà da nessuna parte. Ma la gente e i club dovrebbero avere la possibilità di valutarla e di contribuire per trovare le soluzioni giuste e non restare in un sistema imposto, monopolistico, che viola i valori europei. Sono d'accordo con lei, dobbiamo raggiungere le persone, dobbiamo spiegarci per bene e abbiamo la certezza che la proposta che abbiamo messo sul tavolo è già condivisa da molte società che necessitano di un'altra competizione europea, con match attrattivi che coinvolgano i tifosi e garantiscano sostenibilità economica per il futuro.
The offer to broadcast the matches of the future for free was very impressive. Many ask how it is really possible. L'offerta della trasmissione gratis delle partite in streaming ha colpito molto, ovviamente, e molti si chiedono come sia realmente possibile, perché il sistema si regge dello sport si regge sui diritti TV. What do you answer? Cosa risponde?
Well, first it starts that our ambition is to.
La nostra ambizione è mostrare la miglior competizione calcistica europea a tutto il mondo. Quella di rendere accessibili questi match a una platea mondiale è un'opportunità senza precedenti e si può fare stringendo accordi con partner commerciali a livello mondiale. Il calcio gratis esiste già in gran parte del mondo, non è una novità. I canali che lo trasmettono ricevono introiti attraverso la pubblicità, ma la novità è che ci sarà una sola piattaforma a cui potranno accedere tutti coloro che vedono la stessa partita e che metterà in connessione club, giocatori e tifosi, come mai in precedenza. Ci crediamo così tanto che garantiamo ai club i ricavi dei primi 3 anni. È una grande opportunità e siamo convinti che questa sia la strada da intraprendere per riportare i supporter al calcio, perché se ne stanno allontanando, visto che le attuali competizioni europee per una larga parte della stagione non sono poi così interessanti quanto potrebbero esserlo.
Also because the current European competitions are over big part of the season not as interesting and as exciting as they could be.
Questo il lato 1 del disco, Bernd Reichert. Poi abbiamo un lato 2 che faremo sentire più tardi, possibili ingressi arabi, non vi dico cosa ha risposto, modalità di ingresso in quella che potrebbe essere la nuova Superlega. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, ho sentito tutto.
Io non sento te, quindi dobbiamo ricollegarci.
Ma è sott'acqua.
Adesso ti riprendiamo.
No, è bellissimo oggi avere il futuro e il Becca. No? Non dico che è il passato, però.
Anche perché si offende.
È racconto, no? È l'alfa e l'omega.
C'è sempre da imparare nella vita, quindi questa innovazione va. Ma sto seguendo con grande interesse, perché il calcio sicuramente ha bisogno di novità.
Vero.
Però poi mi chiedo altre cose, perché dico, tutte le istituzioni, è possibile che non riescono a sedersi e credere nelle novità, credere che bisogna inventare qualcosa per evitare che, come negli ultimi anni, probabilmente bisogna inventare qualcosa, e io sono per inventare.
Beh,
la
un creativo,
fantasia,
quindi... un creativo per definizione. Tra l'altro lui è l'idolo di Gianni Infantino.
Sì.
Sì, ho fatto disastri anche lì. No, vabbè, ho avuto la fortuna, sì, che ho fatto i mondiali in Russia, anche a Doha, e quindi grande opportunità e grande piacere per me, perché insomma l'Inter mi ha permesso di arrivare anche lì.
Cioè, fatti i mondiali non li hai fatti, non te li
ho fatti. No, non li ho fatti perché non ho giocato, che ero in vacanza a Monte Carlo, quindi...
appunto.
Però non ero ai mondiali, quindi sciacquo, perché a distanza di anni, con la nazionale lì, quando batti il Brasile, l'Argentina, cioè, cosa vuoi dire, chapeau per tutta la vita. Però ero a Monte Carlo, non ero in miniera, quindi nella vita bisogna prendere le cose positive.
Traduco facile, così partiamo da qui. Sono passati 40 e Passani gli tira il culo ancora.
No, ti giuro, devo stare attento. No, assolutamente. È chiaro che ti manca un qualcosa, però credi, basta e avanza quello che ho avuto.
Bravo Becca, così mi piace. Eleonora Rossi è qui con noi e, come vedete, però, che siamo collegati anche con i potenti social di tutto il mondo, che ha scritto questo libro con il Becca, La mia vita da numero 10, lo faccio vedere, con questa figurina che io avevo peraltro.
No, l'hai trovata facile o hai dovuto...
Facile, sì. Era facile, Becca era facile. Com'è stato frequentare Becca Rossi per scrivere questo?
È stato un viaggio, un'esperienza bellissima che mi ricorderò per tutta la mia vita nel mio percorso giornalistico, soprattutto perché questa è una prima volta per me. Io ho sempre fatto un giornalismo più video, televisivo, sicuramente qualche articolo, ma raccontare la storia di uno dei calciatori più talentuosi degli ultimi 40 anni sicuramente ha necessitato di molta attenzione.
Molti caffè.
Quindi sì, 10 capitoli, quindi per rimanere in tema con questo 10, questo numero, questo titolo, ecco, forse la cosa più difficile su cui abbiamo lavorato di più in assoluto è stato cercare di dividere molto bene questi 10 capitoli con gli argomenti principali, perché la vita di Evaristo è una vita al di là del calcio molto cinematografica, clamorosamente cinematografica, quindi c'è tantissimo.
Sì, no, il problema è lasciare fuori delle cose, perché abbiamo aspettato 5 minuti, ne ha raccontate 46 e quindi capisci bene.
Come quelli anziani veri che ti ricordi.
Sei buona compagnia, ragazzi, ma io prima partita che ho visto, te l'ho detto prima, tu giocavi Inter-Roma 4-2 79, ma l'ho vista per caso, ci avevamo portato allo stadio.
Andiamo allo stadio, pensa che a me mi voleva far fuori già allora, perché c'era il campo pesante, che ma qualche cranio
quella lì è il derby,
qualche cranio, se lo traduciamo significa qualche giornalista.
Ma sì, ma il calcio è bello,
ha un grande rapporto con i giornalisti da adesso, sempre, dagli anni 70
ho grande, e ho avuto la fortuna di conoscere tanti personaggi che quando mi facevano le domande,
adesso facciamo a parte una domanda tra bocca,
tante domande così, andavo un po' in difficoltà perché dicevo parla piano, perché io arrivo dal paesello, sono appena arrivato a Milano, però ho avuto un grande rapporto, questo sì, ho imparato tante cose.
È vero che mediamente non capiscono niente di calcio,
no, non mi permetterei, però quando tu hai una scuola importante e cresci, vorresti che ognuno di noi riuscisse un po' più, vediamo di non rovinare qualcosa con qualche termine, più spontaneo. Ormai cioè, vedo che è troppo io so, io dico io, cioè, quando invece nel caso basta osservare, ognuno è libero di dire la propria opinione.
Sono cambiati anche i giocatori, sono cambiati gli allenatori, ma un tema interessante, cioè dicevo l'altro giorno, adesso prima c'era rispetto nei confronti dell'allenatore, Bersellini, insomma era Bersellini, facevi quello che diceva, adesso bisogna stare attenti, cioè non è più questo rapporto per cui c'è quello che decide e tu che esegui.
No, ma è cambiato il caso, quindi ti devi adeguare a tutto. Noi veniamo dai tempi, io ho preso un allenatore che una domenica mi sono svegliato con la testa dispari e continuava a sostituirmi, e ho preso allora i cartelloni, sai che l'abbiamo scritto, quelli bianchi, non quelli luminosi. Ero lì, l'ho visto, ho preso questi cartelloni, ho preso il 10 e l'ho strappato, e gli ho detto al mister, voglio vedere se mi togli anche oggi, e lui non mi ha detto niente. Quindi ho giocato tutta la partita, però e a lunedì ero già in sede a pagare la multa. Quella lì, dopo 6 mesi sono stato il giocatore, la prima richiesta mi ha detto guarda che ti sbagli Becca, se vado via il primo giocatore che chiedo sei tu, e erano passati 6 mesi, quindi un rapporto diretto su tante cose.
Questo in che capitolo è della mia vita da numero 10? Dove l'avete messo?
Capitolo. Io sono andato a ruota libera, lei che ha messo.
E così è facile.
Sì. Giovanni, così. Anche a te, qualche domanda fai?
Così è facile.
Lo vediamo.
Pierluigi, eccolo.
Sì, ma serve.
Ciao.
Ma no, bisogna fare una trilogia. Ciao. Un libro solo non basta.
Senti, ti faccio una domanda trabocchetto.
Sì.
Ma per i giocatori tecnici e magari leggeri, come era lui, il campo pesante è un vantaggio o uno svantaggio?
Beh, se la domanda è a trabocchetto, la risposta non può che essere un vantaggio.
Argomento,
perché chiaramente su un campo pesante dove quindi diciamo le variabili legate al rimbalzo del pallone, eccetera, eccetera, sono molte di più. Il giocatore tecnico è molto più in controllo rispetto al giocatore scarso.
Le sa domesticare meglio. Hai visto?
Mi vengono in mente.
Qui c'è competenza.
Era mio forte quello lì. Adesso col terreno viscido, addirittura riuscivo. Devo calcolare i giri per farlo schizzare, per arrivare con i giri contati sulla corsa del compagno. Quindi per me era una cosa geniale, perché dovevi calcolare. E poi le chiusure, non essendo velocissimo, però aspettavi l'avversario, chiudevi, e qualcuno gli ha fermati anche i cartelloni pubblicitari, perché sai che c'era la chiusura sulla fascia, facevi un paio di chiusure, non stavano in piedi perché scivolavano un po', e quindi arrivavano fuori dritti.
Sì, poi ai tempi San Siro d'inverno era...
c'era metà ghiacciato e metà...
Bisognava avere del talento per stare in piedi, non per giocare a calcio.
E lì ho sofferto, perché erano appena usciti i tacchetti, io giocavo sempre con i tacchetti di gomma, e lì col ghiaccio era un problema, perché avevano inventato i primi tacchetti con la...
la ventosa. Con la,
bravo, non mi usciva il termine, la ventosa, quindi dovevo adeguarmi un po', però il campo...
D'altra parte io l'ho visto segnare due gol in un derby in cui diluviava, 2-0, doppietta di Beccarossi, primo, secondo facile,
perché c'era, primo c'era bello, il terreno bello. Pesante.
Certo, perché c'era un terreno pesante. Infatti ha dominato.
E secondo te, Pier, sono andato finita la partita, sono andato a prendere un giornalista e gli ho detto: questo qua ha la faccia tua, perché dici che Beccarossi col terreno pesante non doveva giocare.
E anche questo scritto.
Con anche nome e cognome, no? Del giornalista, che non facciamo adesso in diretta.
Il poverino non c'è più.
Allora c'è
massimo rispetto.
Evaristo, ma prima hai detto, calcolavi i giri dei palloni, quelle cose lì. Tu fai parte di quei grandi numeri 10 del passato che pensano che oggi ci siano numeri 10 che fanno fatica a palleggiare con le mani, o in realtà insomma il talento, la creatività, la qualità ci sono anche oggi?
Ci sono anche oggi, e tra l'altro approfitto per dire che io ho 5-6 anni che con la nazionale under 19 under 20 ho a che fare con tutta la covata di giovani nuovi. C'è solo una cosa, sono molto più avanti, c'hanno a livello del gesto tecnico, bisogna liberargli, perché l'organizzazione è da 1 a 10, 11. Però gli abbiamo tolto quella libertà di pensiero, quella fantasia che invece, con la preparazione che si ha in questi ultimi anni, noi dobbiamo andare a livello psicologico a liberarli mentalmente. Cioè è il gioco del calcio, se cominci dalla di prima, ampiezza, non voglio neanche ricordare quei termini, no, gioco al calcio, tutto bene, ma gli ultimi 20...
Le preventive.
Dillo tu che...
che a me viene da ridere.
Le preventive, cioè...
Il Becca era allergico.
Vado in carrozzeria e faccio il preventivo. Però ecco, veramente, 6 anni, secondo me c'è un gruppo di giovani interessanti che li ho visti io quando facciamo le competizioni. Dobbiamo migliorare nel liberalizzare, proprio di aprirgli la strada. Trovo ancora gente che mi dice ma non è pronto. Allora, se uno non è pronto, io non avrei mai fatto la prima partita a 16 anni in Serie B, non l'ho mai presa, però ti serve, che poi devi fare un percorso.
Sì, no, liberalizzare è la parola del giorno.
Liberalizzare il pensiero dei giovani.
Stanno provando a liberalizzare anche il calcio.
Liberalizzare il talento, liberalizzare anche la possibilità di sbagliare. Poi
assolutamente.
Vai a dirlo ai tuoi amici che oggi allenano.
Appoggiati, dalla dietro. No, hai sbagliato prima, vado a ridribblarlo, perché finché imparo a saltarlo.
Sì, no, funziona così.
No, ma noi siamo d'accordo, d'accordo con quelli che pagano. Poi invece vogliono vedere il risultato. Poi è vero che la strada dovrebbe essere quella. Guarda, l'altro giorno parlavo con il responsabile del settore giovanile di un grande club, non faccio nomi e non faccio nomi di club, e diceva: il problema è che troppe volte nelle giovanili vediamo la palla che viaggia da difesa a difesa, perché gli allenatori pensano a se stessi e alla propria carriera, e invece i ragazzi, se tu vuoi formare un top, se ha il talento ovviamente per diventare un top, devono imparare a litigare col pallone in campo e non pensare che devono vincere la partita.
Ho parlato recentemente con Dionisi, per esempio, in diretta da noi, cioè gli allenatori delle giovanili tutti, e anche qualche allenatore di Serie A, penso per esempio a Dionisi, cioè al Sassuolo, la filosofia del Sassuolo, devono essere valutati per, secondo me, poco per i risultati reali e molto per quello che riescono a creare. Quelli dei giovanili in maniera assoluta, cioè non me ne frega niente che tu vinca un campionato primavera se poi però non sei in grado di di lanciare in 5 anni di lavoro un top player, preferisco che tu arrivi terzo o quarto ma ne lanci 3. Ma da un punto di vista pratico, da un punto di vista pratico, perché insomma non è che i titoli primavera o il trofeo di Viareggio abbiano un valore anche economico per le società.
La via è quella, Piero, la via secondo me è quella delle seconde squadre, perché la Juventus ne sta già traendo profitto. Ma perché? Perché per se sei giovane, il campionato primavera, poi salti coi grandi, è un altro sport. Tu gioca in Serie C. Fai un anno in Serie C, adesso lo fa anche l'Atalanta, ma secondo me la via è quella, che i club italiani hanno guardato sempre con sospetto, ma la via è quella.
Quello sicuramente, però quello che diceva Risto secondo me è fondamentale, cioè conta, però in questo contano i dirigenti, nel senso che l'allenatore vuole fare la sua carriera, giustamente, e quindi bisogna creare una cultura dei dirigenti capaci di capire che il metodo giusto per valutare il lavoro di un settore giovanile non è il risultato sportivo. È sempre più bello vincere che perdere, questo è indiscutibile, ma è quello che tu veramente nel medio periodo riesci a costruire. Cioè, se tu riesci a costruire 3-4 giocatori che hanno un futuro, poi il risultato del campionato primavera, ripeto, è veramente un dettaglio.
No, ma è il messaggio pieno centrato nelle ultime esperienze mie, questo ho notato. Io e il mio allenatore, c'è Bollini, no, Alberto, cercare di mandare avanti più giovani possibili sopra, e poi devi essere bravo a cercare pure di fare il risultato. Però se noi nel lavoro mandiamo a livello di under 21 prima squadra 4-5 giovani, è già un lavoro positivo. Non è che devi vincere, noi abbiamo vinto un europeo dopo tanti anni e la prima partita abbiamo preso 5 papine, quindi c'era già mezzo panico. Mezzo panico, però a livello psicologico sei ripartito e hai fatto una grande competizione, ma non si è partiti per vincere l'europeo. No, che i ragazzi vadano avanti il più possibile e aprirgli la strada. Sì, poi approfitto perché un mese fa sono stato a Sassuolo e c'era Dionisi, ho avuto modo di parlare, un allenatore molto bravo, e mi spiegava appunto anche loro a livello di settore giovanile.
Come ragionano, qual è la filosofia? Sì. È diventato troppo saggio il Becca.
In 10 secondi. Giusto per spiegarla un pochino meglio, questo perché chiaramente se tu devi fare delle scelte per vincere la partita, qualche volta magari vai anche a livello giovanile sul giocatore magari più esperto, più avanti con l'età, che però magari ha meno margini di crescita, e vai su delle valutazioni di carattere tattico un pochino più smaliziate, lavorando un po' meno sulla tecnica individuale dei giocatori. Quello che realmente conta, e dove siamo probabilmente ancora un po' indietro, anche se sta tornando a essere centrale la tecnica, è la tecnica individuale. Quindi quando Becca faceva il discorso, il pallone che va da difesa a difesa, è esattamente quello. È ovvio che se tu devi vincere una partita, in certi momenti puoi anche decidere di giocare un calcio un pochino meno brillante,
un pochino più speculativo,
meno rischiosa. E invece in realtà, soprattutto a livello giovanile, il rischio è la cosa più importante, perché significa responsabilizzare i ragazzi, soprattutto quelli di maggiore talento, anche a costo qualche volta di perdere una partita.
Che significa sviluppare.
Non è importante far salire la squadra.
Non è importante far salire la squadra.
Allora, ragazzi, c'è un ascoltatore che andrà da Milano che vuole dire qualcosa al Becca.
Morbido,
mi raccomando. Poi ci fermiamo per la borsa, e poi avremo la seconda parte.
Una grande curiosità, sul libro,
tutte quelle che vuoi, sono qua apposta. No, poi dopo la borsa, adesso Andrea, poi la borsa, la risposta di Becca, la borsa, e poi avremo la seconda parte dell'intervista a Ben Reichard.
Poi abbiamo la seconda parte del Becca,
insomma, tutto questo. Tanto Andrea, buongiorno, andiamo con ordine.
Sì, ciao, buongiorno a tutti, grazie per complimenti della trasmissione e complimenti per Evaristo. Io andavo a San Siro per vedere lui paginato a Tobelli, e lui o lo tiravano sotto, cioè lo mettevano giù, o andava in gol, o facevano un rigore.
Più o meno.
Era veramente. Poi ci siamo conosciuti una partita di beneficenza a Monza, ma non ti ricorderai più di me, Evaristo. Ma io mi ricordo di te con grande simpatia. In effetti ho riconosciuto la voce accendendo la radio. Ti faccio
proprio lui.
Auguri, ecco.
Non è l'intelligenza artificiale, è proprio perché
No.
Va bene, quindi ce la capiamo così, con gli auguri, solo cose belle.
Allora butto fuori la mia curiosità, prima della borsa. No, io volevo chiedere ad Eleonora, esiste un punto qualsiasi dentro questi 10 capitoli in cui Evaristo ha detto, beh sì, lì ho proprio sbagliato?
Ma così in modo plateale direi di no. No, c'è tanta sincerità in questo, in questo. Beh, la parte che fa ridere sono quei due rigori sbagliati, perché insomma anche sbagliare due rigori non è da tutti.
Ci faremo una pièce teatrale magari.
E infatti Paolo Rossi così disse.
Sì, però col Bodø e Glimt, mi ricordo bene.
Com'è?
Col Bodø e Glimt, mi ha sbagliato.
Dopo il primo, di solito voi che siete addetti ai lavori. C'è un rigorista e il secondo. Il problema è che dopo aver sbagliato il primo mi sono tolto dalle, dalle scatole. Però mentre tornavo a metà campo c'era metà squadra che tornavano indietro anche loro. E lì ho capito che probabilmente Becca devi andare anche a tirare il secondo.
Ma scusa, dai un consiglio a Lautaro. Dai un consiglio a Lautaro che ultimamente sui rigori, cioè è un attaccante meraviglioso, a parte adesso ha qualche problemino però, fisico.
Lasciarli tirare Cialanoglu.
Però lì Cialanoglu c'ha una percentuale altissima di calci di rigore. Però è tutta questione di psicologica. Io venivo da 9 rigori calciati consecutivamente. Poi nel sbagliare quelli e addirittura le prime immagini, quindi dicevo i portieri guardano la televisione e vedono, allora cambio e ho deciso di batterne un po' di sinistro e un po' di destro. Poi quando ho sbagliato i due lì dello Slova, sono andato per ribattere il terzo a Roma, mi ricordo, e vedevo che la porta era diventata più piccolina. Cioè, quindi non, avevi perso quella sicurezza dove
guarda Giorginio. Guarda, stavo pensando a Giorginio che ne ha fatti una fila lunghissima e da quando ha sbagliato il primo.
E non è vero che rimani uguale. Io da lì non li ho più calciati poi perché ho sbagliato anche il terzo a Roma e sulla
però, dimmi la verità, Becca. Deve essere qualcuno fuori che ti dice guarda, basta, è meglio che fa un altro.
Ci sono arrivato da solo perché e qualcuno mi fece una domanda, mi ricordo, ma quando avevi la certezza che facevi gol? Allora. Ero abbastanza lucido perché uno che calcia di destra o di sinistra ti senti forte. Quando hai la certezza di aver fatto gol? E io, quando vedevo i tifosi dietro che si alzavano, quando non si alzano era un problema.
Allora, ci fermiamo per la borsa, torniamo poi sempre con il Becker, Eleonora Rossi, Giovanni e Pierluigi, ma soprattutto la seconda parte dell'intervista a Ben Rijkaard, cioè il numero uno di A22 o A22. Chiamatela con la lingua che volete.
Scusi Mourinho, ma non le sembra di star dando un po' troppo i numeri ultimamente?
Dare numeri? Io non conosco dare numeri. Io conosco numeri di lotto, numero di scarpa, numero per mandare WhatsApp vocali a tutti i convocati, e cioè 349-238-6666. Ma io non so tu di cosa stai parlando.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, prima di continuare a parlare con Giovanni Capuano, Pierluigi Pardo, ma soprattutto Evaristo Beccarossi qui con me, Eleonora Rossi, vi ho promesso la seconda parte dell'intervista che abbiamo fatto stamattina con il secondo uomo più ricercato del pianeta, il primo è Becca, cioè Ben Rijkaard. Sentite.
The format presented is much more open than in the past, but there are those who object that the national championship winner will not have access to the Star League, maybe Atalanta, Girona, and that this is a problem. How do you respond? And your format is rigid, or do you think it could be improved in the next month? Molti dicono che in un sistema che è comunque più aperto rispetto al passato, ad esempio, chi vince un campionato nazionale non va nella Star League, quindi il primo livello, e questo può essere un problema. È un format rigido o può essere migliorato? Insomma, come risponde?
Well, first of all, we have to say that that the Champions League is not open to champions neither.
Prima di tutto bisogna dire che anche l'attuale Champions League esclude alcuni campioni dei tornei domestici. Ci sono alcuni vincitori di campionati che non riescono a prendervi parte. Non è giusto. I campioni dei tornei nazionali sono trattati in maniera iniqua ed è ingiusto nei confronti del merito sportivo se qualcuno delle leghe maggiori entra direttamente e altri invece da quelle minori devono giocare 3 o 4 turni preliminari. Ovviamente il nostro format è aperto a suggerimenti. Ci piacerebbe ricevere feedback, ma riteniamo ci sia un buon equilibrio tra apertura, con la possibilità per chi disputa un buon campionato di accedere al torneo, e l'obiettivo di dare stabilità e crescita grazie al fatto di partecipare. Molte squadre in passato sono entrate in Champions League, penso ai campioni di Belgio, Scozia, Serbia, Austria, e poi sono uscite in dicembre. Questo non significa avere un'opportunità di crescita, ma partecipare a una lotteria. Con il nostro sistema, se hai disputato una buona stagione nel tuo campionato, accedi alla Blue League. Hai un minimo di 14 partite garantite tra agosto e aprile per consolidare il tuo percorso a livello europeo, giocando con i tuoi pari e provare a essere promosso alla Lega Superiore. Questa è realmente un'opportunità di diventare un club diverso, investendo i ricavi che ottieni nella squadra, nelle infrastrutture, nelle academy e nel calcio femminile. L'attuale Champions League è una botta e via, non un'opportunità di crescita.
In the women's game, and this is the feedback we heard from clubs, Champions League access is a one-off, it's not an opportunity to grow.
Mr. Reichert, last question about being for me, and then the last for Giovanni Capuano. My question is this one. Basketball EuroLeague is going to open to Qatar clubs, to Saudi Arabia clubs. You, in the future, is it possible you will go to speak to country other extra Europe?
No, this is a
no. Questo è un progetto europeo, da club europei per club europei, perché siano in grado di controllare la propria competizione europea transnazionale.
Quindi non andranno, la domanda era, che mi sono dimenticato di tradurre, era se possono andare a parlare in futuro con club extraeuropei, ad esempio.
È stata no.
La risposta è stata chiara.
The last question, Mr. Racker, in your opinion, how many Italian clubs could enter the new Super League? 2, 3, 4, 5 more?
I think what we have to develop together with the clubs and the leagues as well.
Dobbiamo sviluppare un elenco di criteri trasparenti ed oggettivi basati esclusivamente sul merito sportivo per il processo di selezione dei primi 64 club che entreranno dentro l'iniziale Superlega. Non si può comparare questo processo con un altro, perché i parametri adottati dal ranking UEFA non saranno quelli che utilizzeremo noi. Dobbiamo sviluppare un sistema oggettivo e trasparente per l'accesso iniziale.
Pierluigi Pardo, ci hai dormito sopra a questa giornata di rivoluzione? Cosa, la notte ti ha portato consiglio? No.
Sì, beh, insomma, dopo Valencia Virtus, diciamo che
brutta roba,
meno brutta roba. Tempo, beh, sto giocando, sono semplicemente così un appassionato. No, allora, ci sono tantissime cose da dire. La prima è, diciamo, se vuoi, è prima di questa intervista, cioè tutto quello che è successo poi nelle ore dalla puntata di ieri, tutti convocati, fino alla puntata di oggi, e quindi questa quantità, devo dire, chilometrica di reazioni negative che ci sono state nei confronti della Superlega. La mia sensazione è che il 2021 pesi ancora molto, almeno a livello di mood complessivo. Basti pensare che nel 2021 sei club, come ricorderete, sei club inglesi avevano deciso inizialmente di partecipare, poi sappiamo quello che è successo, come era stata comunicata, come è andata avanti, e oggi il governo inglese vieta, facendo ovviamente non facendo neanche parte dell'Unione Europea, quindi ha anche più possibilità da questo punto di vista di essere ascoltato dai club, e i club si affrettano a dire che non vengono, e tutta una serie di reazioni del mondo, delle istituzioni sportive, delle federazioni è molto più netta, è un po', insomma, ha una risposta pronta, no? Che chiaramente nel 2021 non c'era, perché non ci si poteva aspettare quella cosa. Io credo che ci sia ancora una forte impopolarità dovuta al modo in cui quel 2021 si sviluppò. Questo è il primo elemento. Poi alcune delle cose che dice Reichert sono interessanti, cioè anch'io ieri pensavo al discorso che faceva adesso, per esempio, sulla Blue League, che in realtà ci ho pensato dopo che ha chiamato quell'ascoltatore della Fiorentina ieri, no? Ho pensato che, per come viene strutturato questo sistema, diventa un sistema appunto che dura nel tempo. Quindi se tu riesci a costruirti uno status diciamo discreto, poi lo puoi difendere molto meglio.
Certo.
Non so se ho spiegato il concetto. Certo. No, cioè, se tu sei una squadra di fascia media che oggi raramente ha l'accesso alla Champions League, diciamo che se becchi un ciclo è quindi molto più facile che tu poi possa costruire un ciclo di medio-lungo periodo, perché entri a quel punto te la giochi, magari il primo anno sei in Blue League, che non sarà al massimo ma non è neanche una cosa orrenda, piano piano cresci, hai comunque delle risorse economiche che ti possono, quindi questo alla lunga paradossalmente potrebbe favorire dei cambi di medio periodo. Io non so quanto sia così tanto a favore dei grandissimi club questo tipo di progetto, ma ovviamente come tutte le cose dipende da come la struttura
dipende, cioè dalla messa a terra,
dicono quelli bravi, della messa a terra complessiva, che io ho anche l'impressione non sia definitiva quella che abbiamo visto ieri in quel lancio. Ci sarà margine e spazio per una serie di riflessioni.
E l'ultima cosa, se vuoi proprio a livello di comunicazione, anche nell'ascoltare questa intervista, nel vedere il video, è questa enorme attenzione che in qualche modo si ricollega evidentemente a tutti gli errori di comunicazione commessi nel 2021, tutta questa attenzione quasi ossessiva, maniacale, nel dire parametri che debbano essere assolutamente di merito sportivo, quindi si sgombra il campo dalla possibilità che per esempio il discorso degli stadi, no, i famosi palazzetti dell'Eurolega, i bacini d'utenza, tutte queste cose astratte possano entrare in gioco, e insomma è il tentativo di far capire con chiarezza, come anche tutto il discorso sulla piattaforma a costo zero, è insomma il tentativo di fare breccia, secondo me, nel cuore dei tifosi, soprattutto di quelli che pensano che questa piattaforma e questa eventuale competizione possa essere composta diciamo dai nuovi ricchi e dai nemici del calcio tradizionale,
elitaria in tutti i sensi,
elitaria. Quindi c'è uno sforzo da questo punto di vista. E poi
chi vivrà vedrà, e poi chi vivrà vedrà, siamo solo all'inizio di un lungo processo.
Il bello deve ancora venire, così come il bello deve ancora venire con il Becca subito dopo il traffico. C'è una cosa che voglio che ascolti e poi me la commenta.
Se vi siete persi una convocazione, spiace, ma fortunatamente tutti convocati, anche in podcast, trovate tutte le puntate sul sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Corre la palla più forte di noi, segui la mia geometria. L'allenamento, ma fatelo voi, io ho la mia fantasia, troppi dolori non fanno.
Evaristo Beccarossi non si ricorderà di questa partita, ma ci fu un incontro tra le vecchie glorie dell'Inter e la nazionale comici. In un primo contrasto Evaristo mi fece un tunnel, io ci rimasi molto male. Nel secondo contrasto mi impegnai alla follia e riuscii io a togliergli la palla, ed Evaristo, devo dire, se la prese molto, mi guardò male, ecco.
Allora, questo è Leonardo Manera.
Sì.
Che ha saputo che venivi e ha lasciato questo messaggio.
Mi ricordo anche l'episodio, sì. Che è passato fuori con un treno.
E poi Ruggeri, vabbè, che ti scrive la prefazione.
Enrico è stata la mia prima fantasia, perché ci siamo conosciuti da giovani, e poi era bello, magari in ritiro, sapevo che ero in concerto in zone dove ero in ritiro, chiaramente. Sopra la tuta mi mettevo il vecchio cappotto, il Loden c'è ancora, no, sì. Non c'è più, e andavo a sentire il concerto.
La capai dalla finestra?
No, grazie a Dio passavo dalla porta principale, perché anche se mi vedevano c'era questa soggezione nei miei confronti, quindi si coprivano gli occhi. Però era una libidine, cioè Enrico a un chilometro, io in ritiro, dico no, ce l'ho qua un chilometro, non posso andare. Chiaro che non andavo in mezzo alla gente, perché stavo sempre dietro con i musicisti, quindi bel ricordo.
Ti lasciamo andare. Quindi
c'erano finta di niente. Quando conti è così, fanno tutti finta di niente. Quando cominci a perdere, tra virgolette,
un po'
di potere.
Poi c'è stato un giorno che ti hanno detto: no, tu da qui non esci, e tu hai capito che stava male.
Poi dopo sono stato anche delle settimane in ritiro.
Dico, No, dico, su Manera che ti ha rubato un pallone ci vuole il VAR, eh. Io, insomma, è la sua parola, no, è la sua parola contro la tua, vabbè, comunque.
No, però, Pier, però sai che la mia caratteristica è che magari potevo essere capace di qualsiasi cosa, ma poi quando non la pigliavo seriamente, cioè che non la pigliavo mai veramente, quindi ero cioè, per gli avversari era facile.
A intonazione canora come sei messo?
Mi piace un casino cantare, ma faccio... sono un disastro, però mi piace cantare.
Quindi facciamo questo esperimento subito, lo lanciamo. Visto che so che c'è un capitolo, mi diceva Eleonora,
capitolo
7.
Capitolo 7
Franco
scritto?
Califano, ad esempio.
Interludio.
Ah, giusto,
amico mio! Grande, perché in una partita
grande interista.
No, soprattutto sì, grande interista, ma il problema era quando veniva a trovarmi che grande Franco non andava a letto finché non vedeva chiaro, ma c'era un problema che io facevo un lavoro diverso dal suo e quindi mi ricordo l'autogrill di Dalmine, perché nel bresciano cosa fai Franco, andiamo a letto e no, dove andiamo? È tutto chiuso, cioè l'unica soluzione è portarlo all'autogrill, sai quello bello lì che passa sopra, sottopassa l'autostrada.
Che non è nel bresciano, è nella Bergamasca.
Nella Bergamasca.
Altrimenti si arrabbiano gli amici di
Bergamo. Comunque è un grande personaggio, perché poi ero in un posto che giocavo al pomeriggio, mi ha detto vabbè vengo a vederti e poi la sera c'ho il concerto. Io quella... raramente, insomma, in quella partita lì avevo fatto due gol e vado verso la tribuna a cercarlo, però non lo trovavo più e vedevo un po' di gente attorno e vado vicino, era lui in mezzo con i tifosi, insomma, avevo fatto due gol e lui fa, è amico mio, si era accaparrato tutta la tribuna lì, non faccio lei, però era Barletta.
Era Barletta.
A Barletta il concerto era Trani.
Vabbè ragazzi, ci avviciniamo alla conclusione, vogliamo parlare delle partite di...
No, ma che ci frega delle partite di stasera, di domani, che è tanto, è tutto deciso, l'Inter ha vinto lo scudetto.
L'Inter ha vinto lo scudetto. Giusto?
Capuano, queste giornate piene di cose,
l'Inter ha vinto. Ti giuro, è andata via la comunicazione, non ho sentito la domanda.
L'Inter ha vinto lo scudetto,
anche la Champions
Ancora.
League
continua a andare via. Non si sente.
No, non sei d'accordo, non sei
convinto. Bene, la squadra è attrezzata per
Può solo
credo
perderlo.
Che il primo obiettivo lo sanno tutti, è la seconda stella, poi la finale dell'anno scorso ha fatto crescere ancora di più l'autostima di questa squadra, però la cosa che mi ha colpito anche alla cena di Natale, che li ho incrociati, li ho visti, è che arriva l'ultimo giocatore dopo un mese o due che è all'Inter, sembra che giochi lì da 10 anni. E questo mi ha colpito molto, perché l'ambiente, avendo avuto la fortuna di frequentarlo, è sempre stato surriscaldato e tutto, invece ho trovato che c'è un lavoro di società e allenatore secondo me eccezionale, perché sono tutti perfetti, equilibrati, e sembra che anche l'ultimo che arriva sembra che giochi lì da 5-6 anni.
Assolutamente. Io una minima attenzione adesso voglio averla, perché comunque nella partita dell'altra sera sono successe due cose brutte. La prima è l'eliminazione contro una grandissima squadra, però onestamente a sorpresa anche per come si era messa la partita. Il secondo è l'infortunio di Lautaro, che è, diciamo, detto per noi, è veramente una delle pochissime incognite che io vedo nella stagione dell'Inter. Cioè, onestamente io penso che l'Inter sia molto favorita, tra le cose che possono succedere perché questo status venga meno, cioè che Lautaro non sia disponibile.
Torna nel adesso, 2024, lo diciamo.
Sì, torna nel
2024. Niente di gravissimo.
Torna nel
2024.
No, niente di gravissimo. E diciamo che nella sfortuna l'Inter ha la piccola fortuna che lo perde, con tutto rispetto per il Lecce e per il Genoa.
Aspetta, Genoa. Ti ha guardato malissimo il Becca, eh?
No, stavo guardando male. Ce l'avevo con Giovanni. Perché dico, le altre cosa devono preoccuparsi allora? Se si deve preoccupare di Inter.
Però Marassi la Juve ha pareggiato.
Devo dirla questa cosa, devo dirla, perché sennò viene travisata. L'Inter viene da un periodo in cui ha affrontato il Napoli, la Juve, l'Atalanta, cioè viene da un ciclo di partite, la Lazio, da una serie di partite l'ultimo mese molto molto complicato. Quindi con tutto rispetto per il Lecce e soprattutto per la trasferta di Marassi, che è certamente complicata, ne sa qualcosa la Juve, diciamo che questa indisponibilità forse è meglio adesso che prima di Juve-Inter e Napoli-Inter. Poi non lo so, fate voi magari.
L'osservazione è giusta, Pier. Però ti sto dicendo appunto, che credo, al di là sento, c'è bisogno di questo, Credo che Lautaro va monitorato perché è un giocatore che ormai è un top player, quindi va gestito
gioca
bene.
Con 10, quindi
sì, un numero gli sta anche bene. Poi ho avuto modo di parlarci un attimino, mi piace come parla, come di solito si
molto
equilibrato e no, ma però
ha detto che ha preso 10 perché era la tua.
No, sapeva la mia perché gli ha detto complimenti così fa ma che tu mettevi 10 sì ma è un po' diverso da te nel senso che
sei più forte.
Mi sono ritagliato un piccolo spazio.
Abbiamo un minuto?
Uno. Anzi,
ti basta per dirci con chi hai giocato, contro chi hai giocato? So che esiste poi anche tutto un capitolo dedicato nella mia vita da numero 10, no, così la gente, magari anche quelli più giovani, hanno qualche coordinata. Maradona, Zoff.
Beh, io no, vabbè, quando nomini Maradona e il resto va. No, io credo che gli anni belli a livello calcistico è stato con Spillo, perché davanti io e lui trovavamo gente all'aeroporto, andavamo in giro e ci chiedevamo sempre: ma che schemi provate? Come mai vi trovate così, così bene? E non abbiamo mai fatto niente. Cioè, era una cosa che sono i misteri del calcio. Cioè, che adesso fanno la.
Belli e Beccalossi erano il Panatta Bertolucci, cioè, del calcio.
Era una roba. Una roba impressionante che mi piacerebbe andare da qualche psicologo e dico: come mai adesso che sono alla ricerca di schemi di tutto? Cioè, questi due giocatori. Non ho mai provato niente, qualcosa di carino abbiamo fatto.
Senti, dobbiamo chiudere. Tu torna a trovarci quando vado a fare quattro chiacchiere. Qui siamo tra amici.
Ormai comincio con i ricordi, è preoccupante.
No, ti volevo che fagli auguri a Luzio Bergomi, che oggi compie 60.
Non ci crederai, però stamattina mi sono ricordato e gli ho mandato gli auguri.
Bravo, io invece l'ho mandato l'altro giorno, ho sbagliato.
Numero.
Ho sbagliato il giorno. Mi ha risposto: grazie caro, ma sei in anticipo.
Zio, l'ho visto da bambino.
Vabbè ragazzi,
dobbiamo togliere la seduta.
No, sì, con grande dispiacere.
Comunque adesso lo imparo a memoria perché la Elena è stata veramente brava, perché ho preso 9000 caffè, perché il bioritmo la mattina era sempre molto
lento. Che credo sia anche una mezza citazione.
Sì, una mezza citazione canora.
Non mi ricordo di chi.
Vabbè, grazie per Luigi. Buon Natale.
Alex Britti.
Buon Natale a tutti, noi ci sentiamo.
Buon Natale, domani c'è il campo con
Ah già, è vero, c'è in campo con Paolo. Allora tu, allora a te presento. Il compito di fare gli auguri a tutti gli ascoltatori e di dargli appuntamento per il 27 quando saremo qui in diretta. Ciao Giovanni, grazie.
Ciao, quando vuoi, siamo qua.
Eleonora, grazie.
Grazie.
Alla prossima, Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ciao a tutti.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti!